Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Buongiorno carissimi ascoltatori di Radio Incontri. Buongiorno da Carla Rossi, programma La Fontana del Villaggio. Il nostro programma di buone notizie. Questa è una storia forte che fa veramente pensare, che scuote la nostra insensibilità, tante volte la nostra abulia, la incapacità di volere in qualche modo percepire anche i problemi degli altri. È una esperienza di una forza e di una generosità che fanno impressione. Roberta e Valentino e la loro casa, una casa che era stata destinata all'accoglienza di gravi situazioni di solitudine, di difficoltà, una casa che poi è stata lesionata durante il sisma e che adesso, grazie alla tenacia di Roberto e di Valentino, è stata riaperta per accogliere veramente le situazioni al limite della difficoltà fisica e psicologica. È la storia dei coniugi nobili che riaprono le porte della casa Nostra Signora della Pace, che a Tolentino accoglie malati e disabili. La raccolta fondi è stata aperta dopo che il sisma aveva lesionato la precedente abitazione e c'è stato anche il mutuo da parte della comunità Papa Giovanni XXIII. Quando i vigili del fuoco li fecero ritornare a casa per prendere le loro cose, per dire addio a quell'edificio dove ormai c'erano squarci in ogni parete, uno degli ospiti, Giacomo, era sparito, lo avevano cercato ovunque, lo avevano chiamato, e nonostante avesse 77 anni, fosse diabetico, sordo, afflitto da disturbi mentali che richiedevano un'attenzione continua, era ancora come un bambino. Siamo alla metà di novembre 2016, è l'anno del terremoto. La prima scossa, quella del 24 agosto, fa strage nel centro Italia. Valentino, Roberta, la loro grande famiglia, avevano scelto di continuare a vivere nella vecchia canonica di Tolentino, anche se lesionata, quella che da 12 anni era diventata la loro casa. Certo, avevano paura, vivevano stretti l'uno all'altro, accampati al piano terra, nell'unica stanza in cemento armato, e ogni sera una botta. Poi alla fine di settembre avevano cominciato le cose ad andare meglio, erano tornati in cucina, in sala da pranzo, ma tutto finisce il 30 ottobre. Una cosa lunghissima, un terrore che non dimenticheremo mai, ricordano loro. La scossa più forte mai registrata nel nostro paese, 6,6 di magnitudo. Valentino si butta a proteggere le figlie che dormono nella stanza accanto, si accuccia sotto uno stipite, Roberta sta facendo colazione in basso con i 14 ospiti della loro casa famiglia che fuggono atterriti. In mansarda dorme ancora Giulio, affetto da paralisi cerebrale, così terrorizzato che non riesce ad alzarsi dal letto, mentre Federico, 12 anni, che è in camera con lui, non riesce ad aiutarlo. non è una cronaca ritardata del terremoto, è solo un tentativo per far capire cosa devono aver vissuto queste persone che hanno donato la loro vita ad aiutare i più deboli e all'improvviso vedevano tutto in pericolo, loro stessi, i loro figli naturali, Alessia, Federico, Ilaria e gli ospiti che per loro sono figli. Quel giorno Valentina e Roberto organizzarono una grigliata sulla strada per convincere tutti con le buone ad abbandonare la struttura e sapevano che era un addio, questo fu subito chiaro. C'erano crepe ovunque, il muro della mansarda si era aperto, il campanile della chiesa era storto, minacciava di crollare sulla casa, non sarebbero più tornati. Non occorrono manuali di psicologia per capire quale trauma potesse essere l'abbandono del nido per ragazzi e adulti alle prese con gravissimi problemi psichici, così gravi da dover spesso essere rifiutati dagli istituti che avrebbero dovuto prendersene cura. Giacomo, per esempio, non si era nascosto. La mascotte della comunità, il primo ospite di Valentina e Roberta, si era chiuso nella sua cameretta, aveva indossato il pigiama e si era messo a letto. Adesso Giacomo non c'è più, si è spento nel novembre 2019 a 81 anni. Il nostro nonnino, una presenza gioiosa che ci legava spensieratezza e leggerezza. E questi sono i doni del suo handicap, ricorda Valentino. Ha fatto tempo ad assistere alla posa della prima pietra della nuova casa. Adesso c'è, esiste, è il rifugio per chi è dimenticato da tutti, è prova invincibile dell'ostinazione, della fede, della perseveranza del bene che anima persone come i coniugi e tanti come loro che pure esistono in questo paese. Ma come spesso succede, Roberta e Valentino sono più famosi in Bolivia. Sono stati i primi ad adottare un bambino con disabilità cerebrale, Giulio, ne abbiamo già parlato. Sono più famosi in Bolivia che da noi. Lui di Varese, pasticciare che mollò tutto per fare il volontario laico con la comunità Papa Giovanni XXIII di Don Estebenzi, conobbe Roberta di Tolentino, si sposarono. Nel 2001 partirono insieme. Erano lì da 2 anni quando seppero di questo bambino, appena 20 mesi, abbandonato in condizioni disumane. Tornarono in Italia con lui e anche con Roxana. Aveva 16 anni, era malata terminale per un tumore ai polmoni. Tornarono nel 2004 per una vacanza in Italia, ma le condizioni peggiorate della ragazza boliviana non consentirono di partire. E allora si trasferirono a Tolentino, nella vecchia canonica di Contrada Sant'Andrea, dove fondarono la casa famiglia Nostra Signora della Pace della comunità Papa Giovanni XXIII. Avevano poco, ma avevano tutto. 60 persone, ognuna di esse affette da malattie terribili, sono state accolte, ma il verbo è riduttivo, negli ultimi 12 anni, fino a quell'ultima scossa che sembrava aver portato via ogni cosa, compresa la speranza. A essere sinceri, non l'abbiamo mai persa, dicono. Certo, ci siamo scoraggiati tante volte. A momenti facevi fatica a pensare di ricominciare da capo. Poi lo dicevi ai nostri ragazzi e loro ci davano la forza. La pazienza è stata la nostra grande virtù. La raccolta di fondi ha dato esiti inaspettati con donatori che non avevamo mai conosciuto. La cosa più bella è stata vedere gli aiuti di pochi euro, di persone che ci davano e continuano a darci quel che potevano ogni mese. Valentino racconta questi anni e li definisce di cassa integrazione, era tutto fermo. Le prime accoglienze sospese, l'unica cosa che si poteva fare era accompagnare con dolcezza gli ospiti più anziani, come Giacomo, il suo amico Giuseppe, all'ultimo incontro con il Signore. Dopo la pubblicazione di un articolo sul Corriere della Sera, qualcosa è iniziato a muoversi, sono arrivate prove concrete di generosità, piccole o grandi, non importa, è stato individuato un terreno per la ricostruzione appena fuori dal centro abitato di Tolentino, in un luogo che consente anche attività esterne. E il 23 dicembre del 2020 la famiglia Nobile è entrata nella sua nuova casa. A metà febbraio sono cominciati gli arrivi. Una anziana signora di 83 anni e un bimbo piccolo, anche questo è un segno. Non è vita facile. Per quanto generosa, la raccolta fondi non è bastata per pagare la costruzione dal nulla di un nuovo edificio e la comunità Papa Giovanni XXIII si sta sobbarcando un mutuo importante. Quello che contava di più era ripartire e questo lo hanno fatto. A parlare con Valentino e con Roberta, discutendo di tante cose, rimane sempre un mistero irrisolto. Da dove venga quella loro forza, quel coraggio di farsi carico di altre vite, ben sapendo che in molti casi sono destinate a dolorosi distacchi? Non può essere soltanto una fede, c'è qualcosa che riguarda la qualità di ogni singolo essere umano. Anche la risposta che dà Roberta è spiazzante. Per me è cambiato tutto in Bolivia, dice. Quando mi sono trovato davanti a Giulio, che poi abbiamo adottato e che ho già 20 anni, che sta con noi e se la cava bene nonostante i suoi problemi, quando vedi certe situazioni alla televisione puoi sempre cambiare canale e così risolvi il problema. Quando te le trovi davanti non puoi fingere o girare la testa altrove, e quello è stato il momento in cui ho realizzato che la solitudine, non solo quella dei più deboli, è il male più grande del mondo, è più grande di ogni malattia. Anche Roxana tanti anni fa se n'è andata con le mani strette di Valentino e Roberta. Oggi Giulio, una paralisi cerebrale ipotonico, che non ha camminato fino a 5 anni, frequenta Agraria, nel tempo libero fa il portiere in una squadra di calcio. La famiglia Nobile è tornata ad accogliere, ad aprire le porte a chi ha bisogno, a chi è così disperato da essere per questo rifiutato da tutti, come Giacomino, Giuseppe, tutti gli altri che sono passati da qui in questi anni. Qual è la buona notizia? La buona notizia è che la casa famiglia Nostra Signora della Pace di Tolentino ha riaperto, è anche molto bella, è moderna come può essere un edificio nuovo di zecca. A renderla speciale però sono le persone che ci vivono dentro. Una canzone di Pino Daniele, Nero a metà.
Yeah.
Siamo alla parola della settimana di Jacopo Maccioni.
Se consultassimo il vocabolario, alla voce politico troveremmo come definizione del sostantivo maschile probabilmente colui che partecipa con l'azione, lo studio, l'impegno, eccetera, alla vita pubblica. Se consultassimo i sinonimi, troveremmo un lungo elenco di nomi. Se invece consultiamo il vocabolario dei contrari, troviamo una sola parola. Formiamo cioè il contrario di politico ponendo all'inizio della parola l'alfa privativa greca, che equivale, come sappiamo, al non. Quindi il contrario di politico è apolitico. Nel periodo delle contestazioni fine anni 60 e anni 70 del Novecento veniva impiegato un termine che non è finito poi nel vocabolario tra i contrari. Un termine preso in prestito da un'espressione usata nel 1944 dal giornalista e commediografo Guglielmo Giannini. Un termine che lui usò per il giornale che fondò, l'Uomo Qualunque. Intorno a questo giornale si formò un movimento politico e poi un partito. L'orientamento possiamo definirlo di questo movimento, di questo partito, un orientamento liberal conservatore, anticomunista sicuramente, in polemica certamente, sia col fascismo sia con l'antifascismo. Proponeva e propagandava l'antipolitica. Da qui i giovani sessantottini presero in prestito l'espressione qualunquista, termine che voleva essere chiaramente offensivo per dileggiare chi contestava il far politica dei contestatori. Io Oggi, se avessi il potere di far passare tra i contrari un termine all'espressione uomo politico, opporrei opportunista, in quanto un uomo che è politico non può essere un uomo opportunista. E opportunista è la parola di questa settimana. Come altre parole di cui abbiamo parlato, l'abbiamo presa in prestito dai nostri vicini e cugini francesi, che a loro volta l'avevano importata dal latino. Opportunista è colui che agisce ricercando di trarre un proprio utile da una situazione, rinnegando e non tenendo in considerazione principi e ideali. Quindi una parola fortemente negativa. La negatività deriva da un fatto, non dalla parola. E vediamo. Il latino opportunus è formato da ob, preposizione che indica il verso, la direzione, contro, di fronte, spesso usata con i verbi obcludere oppure obferre, che davanti a vocale diventa obs come in obstendere, e dal nome comune portus, parola facilmente comprensibile, porto. Quindi il significato è fin qui positivo. Infatti l'espressione ob portus è mettere in porto, quindi mettere al sicuro, salvare da una procella, e opportunus diventa ciò che sospinge in porto, generalmente il vento, o colui che porta in porto, che guida verso il porto, generalmente il nocchiero. La valenza negativa opportunista l'acquisì nel momento in cui storicamente emerse, ed emerse proprio in connessione a episodi politici. Siamo negli anni 70 dell'Ottocento, è il periodo della guerra franco-prussiana, c'è il crollo del secondo impero di Napoleone III, la nascita della Terza Repubblica, e in questa Terza Repubblica francese che nasce, la politica, fatta di compromessi, soluzioni disinvolte e prive di scrupoli, senza etica e senza morale, è all'ordine del giorno. Quindi la parola opportunismo venne stigmatizzata come espressione chiaramente negativa, indicante l'assenza di scrupoli a sfruttare una situazione a proprio vantaggio. E opportunista diventò colui che agiva senza curarsi di nulla se non del proprio tornaconto. La nave, cioè, è condotta in un porto sicuro, ma il porto coincide con la casa del nocchiero. Cicero pro domo sua, o Cicero pro domo sua. Ecco perché opportunista dovrebbe essere collocata in contrapposizione alla parola politico, all'espressione uomo politico. Un politico non è un opportunista, perché agisce sempre sulla base dell'etica e della morale, curando esclusivamente gli interessi del popolo che lo ha delegato ad amministrare la cosa di tutti, la cosa pubblica, gli interessi di tutti, gli interessi pubblici, gli interessi della collettività.
Termina anche oggi il nostro programma La Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta, vi ricordo che tutti i giorni alle ore 12 dopo il notiziario sulle frequenze 88.4, 92.8 c'è il nostro programma e ci sono poi le repliche, lo streaming, il podcast. Un saluto a tutti da Carla Rossi.